Eccoci di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, Marco Piccari e Alessandro Stricozzi. Allora andiamo a presentare subito il terzetto di apertura di questo pomeriggio. Ritrovo con grande piacere, come sempre, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
Ben trovato a voi e buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
Ciao. Bene, bene, bene. Poi do il buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben trovati a voi, buon pomeriggio a tutti.
E poi, come sempre, anche un buon pomeriggio a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano!
Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, ben trovati. Intanto, per rispondere ad una domanda, ad una riflessione di un ascoltatore precedente, che non c'erano i nostri tre, così abbiamo parlato un po' del momento della nazionale, di come poter, diciamo, far crescere la nazionale. Entriamo sempre in quel discorso, ragazzi, dove poi alla fine si va sempre un po' a toccare l'argomento troppi stranieri che impediscono agli italiani di crescere. Io sono andato a vedere numeri alla mano, sapete, parliamo sempre di numeri perché così non nei top 5 campionati europei, quindi Francia, Bundesliga, Liga, Italia e Premier, noi siamo il campionato col maggior numero di stranieri, cioè battiamo tutti, siamo in testa a questa classifica nei top 5 campionati europei, siamo a 363 stranieri complessivi, tutto proprio il totale. All'ultimo posto di questa classifica, di questa top 5, c'è la Spagna con appena con 208, è il numero più basso di stranieri presenti nel campionato. Facciamo un giro su questa cosa per sapere un po' il vostro pensiero e così ci ricolleghiamo un attimo anche alla nazionale di ieri. Parto da Niccolò. Nick.
Ma guarda Marco, io su questo dato faccio un esempio e torno indietro nel tempo. Torno indietro agli anni 90, nei quali c'erano tante risorse economiche, c'erano grandi possibilità, il boom dell'era delle televisioni, televisioni a pagamento che permettevano ovviamente alle società di fare grandi investimenti, il famoso periodo delle sette sorelle, però io ricordo anche che in quel periodo lì comunque sia c'erano fior di giocatori italiani e si compravano gli stranieri se erano forti, forti, forti. Cioè, lo straniero lo pagavi anche 80 miliardi, ma lo pagavi 80 miliardi perché era talmente forte che allora a quel punto, cioè, non pagavi i giocatori da 10 miliardi, cioè andavi a fare degli investimenti su dei campioni, cioè portavi i campioni che c'erano negli altri campionati nel nostro, perché te ce l'avevi già i giocatori forti, quindi per andare a migliorare il livello andavi evidentemente a prendere, non lo so, in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Germania, da altre parti, quei giocatori che erano sopra la media, cioè ancora più forti di quello che potresti immaginare o che ti potevi immaginare, che potevano aumentare il valore delle squadre. E oggi il tuo dato è questo, cioè quanti giocatori stranieri forti ci sono veramente in Italia, fra tutti quelli che giocano? Siamo così convinti che siano tanto più forti magari dei nostri italiani? Io sinceramente mi porrei anche questa domanda. Secondo me oggi i giocatori stranieri costano meno, ecco perché ce ne sono tanti, ma costano meno e non è detto siano più bravi. Però costando meno degli italiani alla fine ne arrivano tanti, ma prima ne arrivavano perché erano forti, ora ne arrivano tanti perché costano meno.
Nick, ma scusami, vai, Marco, Stefan. Ma vai, tu sei uno specialista della materia, ma perché costano di meno adesso?
Perché probabilmente giovane italiano, ti faccio un esempio, no? Molto semplice Stefano, oggi tu vuoi andare a prendere Locatelli, va bene? Quando era al Sassuolo, 35 milioni di euro, Frattesi oggi vogliono 30 milioni di euro, ma il Sassuolo fa bene a chiedere queste cifre, ma secondo te con 30 milioni di euro all'estero non c'è
no, ma questo lo so, ma come mai però
come mai
è cambiato il trend, merce cosa?
Perché c'è merce rara, quando la merce è rara il prezzo sale, cioè quando ci sono meno possibilità, cioè se tu avessi del Sassuolo, Frattesi, dall'altra parte, cioè ci fossero 6, 7, 8 Frattesi.
Però scusami Nick, una domanda che ti faccio, perché è molto interessante questo spunto che stai dando, poi sento anche Daniele e Stefano, però voglio dire, ok questo discorso per quanto riguarda le prime squadre, però dopo nei settori giovanili abbiamo visto che vanno a prendere pure i stranieri.
Questo è un altro problema nel problema, sono d'accordo con te. Questo è un altro problema ulteriore.
E perché li vanno a prendere? Perché costano di meno pure lì? Cioè lì che succede?
No, costano
meno.
Di più, Marco.
Costano di più, cioè noi, questo è pure un altro problema.
Il problema è, secondo me, variegato. Cioè veramente tanti spunti, tante sfumature per cercare di risolvere la questione. Però tutto sommato, cioè io vedo, no, e giustamente, che oggi si guarda con soddisfazione alla vittoria dell'Italia contro l'Ungheria ieri sera, perché comunque hanno giocato con intensità, determinazione, rabbia, fame, voglia di vincere, però E come no, se una partita facesse primavera, cioè poi alla fine abbiamo già cancellato tutto il problema che c'è. Io infatti in questo la federazione la vorrei bella concreta, cioè qui siamo di fronte a livello sportivo a una catastrofe, perché abbiamo perso per due volte l'occasione di andare ad un mondiale, ma non è stato fatto dal punto di vista concreto niente per far sì che il calcio italiano possa migliorare. Ma basterebbe dire vabbè, allora i settori giovanili devono avere 10 milioni di euro di investimento solo su calciatori della zona, cioè faccio il primo esempio che mi viene in mente, cioè nessuno ha fatto niente, si parla ma si dice ma sai vediamo, poi se l'Italia vince la Nations League però abbiamo vinto la Nations League e allora vedrai le qualificazioni europee, sarà tutta un'altra storia. E non è così, secondo me non è questo quello che dovremmo fare, però né io né te né Stefano né Daniele possiamo andare in federazione o nelle sedi competenti alla Lega Calcio, dai club e dalle società a spiegare come si fa questa cosa, perché noi possiamo avere un'idea, ma sono loro che devono metterla in pratica con altre idee magari nettamente migliori delle nostre.
Daniele Garbo, Stefano, Daniele, dite la vostra tranquillamente, in questo, poi dopo andiamo avanti, però è molto interessante, ci stanno arrivando anche tanti messaggi al 331-8200-213. Alessandro, ho trovato un altro spunto velocissimo proprio da mettere sul piatto, veloce.
Gol dei giocatori stranieri in Italia 122 su 163, sono il 75%, una quarantina di gol italiani, 122 stranieri, la Liga per esempio ha un dato al 50%, gli altri campionati hanno tutti i dati inferiori sul 60%, da noi tre quarti dei gol sono segnati da giocatori stranieri.
Il problema che aveva palesato Mancini,
problema dei giocatori,
no?
Italiani che non sono quindi i protagonisti in zona gol in generale.
Bene, bene. Daniele Garbo, scusami.
Ma guardate, tutti questi dati che state sformando sono una parte del problema, non sono il problema nella sua interezza, evidentemente. È chiaro che tutto parte dai settori giovanili che sono riempiti da giocatori stranieri. Da lì nasce il problema, perché non c'è spazio per i nostri giovani per crescere, per far vedere cosa valgono, se valgono qualcosa, ma io sono convinto di sì. E da lì a cascata la nazionale è solo l'ultima conseguenza, voglio dire. Guardate quello che sta succedendo nella pallavolo, è vero, sono due sport completamente diversi, ma nella pallavolo stiamo facendo man bassa di titoli europei e mondiali a tutti i livelli giovanili, da anni, e non a caso la nazionale di pallavolo maschile e anche quella femminile sta andando molto bene, ha vinto nel giro di un anno campionati europei e campionati del mondo. Questa è la strada, è quella di tirar fuori i nostri giovani. Guardate in nazionale, non riusciamo ad avere calciatori. Ragazzi, io mi chiedo quanti calciatori di quelli che oggi convoca Mancini sarebbero stati convocati nella nazionale di Berzotto dell'86 o nella nazionale di Lippi del 2006. Forse neanche uno o due, che ne so. Questa è la realtà. Allora, se viene ancora convocato Gabbiadini, che non mi sembra possa essere il presente e neppure il futuro della nazionale italiana, è evidente che c'è un problema, no?
È la riserva di una Sampdoria che ha fatto 4 gol quest'anno.
Appunto, c'è il 67%, perché credo sia questa la cifra, dei calciatori che giocano alla Serie A sono stranieri. Come facciamo a tirare fuori i giocatori? Ora, il problema va risolto alla radice, va risolto con delle riforme profonde. Io non vorrei, come ha accennato giustamente Nicolò, che la vittoria di ieri sera e la vittoria contro l'Inghilterra facesse dimenticare che i problemi del nostro calcio sono ancora lì sul
ma
tavolo.
Sì, sai perché, Daniele? Vittori. Perché noi abbiamo, io batto sempre su questo tasto, magari dirò una cavolata, mi sbaglierò, ma noi ragioniamo sulla vittoria. Cioè io non vedo un processo di crescita e di programmazione per arrivare alla vittoria. Cioè nel momento in cui si vince, allora da lì sembra che hai trovato la soluzione perché hai vinto. E invece non è, no, non è vero, perché tu, se arrivi alla vittoria, devi arrivarci costruendo. Invece a me sembra che noi puntiamo a quello. Una volta arrivato a quello, basta, è finito tutto, hai vinto. Adesso andiamo io, come capita.
Fammi completare il discorso, sì, e poi lascio la parola a Stefano. Allora, è chiaro che se non cambiamo mentalità, allora la vittoria di ieri sera, la vittoria dell'Inghilterra, sì, sono arrivate perché alla fine la nazionale è stato bravo Mancini. Quelli che lo volevano cacciare non sapevano di cosa parlavano, perché il problema non è Mancini, ma il problema sono i giocatori che non ci sono. E quindi è evidente che la squadra ha ritrovato un po' di quello spirito che ci aveva consentito poco più di un anno fa di fare quel miracolo straordinario che è stata la vittoria dell'Europeo. Ma i problemi per cui il calcio italiano ha ridotto così rimangono tutti. È un calcio in cui ci sono gli stadi peggiori e più inospitali del mondo. È un calcio in cui la Lega di Serie A vede la nazionale come il fumo degli occhi, e cerca di trattenere i giocatori e dei propri club anziché darli alla nazionale volentieri. E da lì nascono tutti i problemi. Abbiamo un campionato a 20 squadre che è ridicolo, perché ce ne sarebbe bisogno di un campionato a 16 squadre, che non ci sarà mai, ma già a 18 andrebbe molto meglio. Quindi se non facciamo tutte queste riforme, il problema non sarà mai risolto. È inutile che una vittoria ci illuda che l'abbiamo risolto. Non l'avremo mai risolto.
Stefano,
ma il discorso è abbastanza, insomma, è ampio. C'è il discorso economico di un mercato che non si riesce a capire. Ecco perché facevo la domanda, certo, prima a Nick, e tu sei intervenuto con molto acume e hai detto come mai però nei settori giovanili ci sono tanti stranieri. Io poi ho aggiunto, ma forse perché costano troppo e perché poi dopo capiamo perché. Allora, da una parte, come dice Nick, vai ad acquistare, qui siamo sul piano del mercato, settore mercato, vai ad acquistare giocatori stranieri perché costano di meno rispetto, che ne so, a dei giovani promettenti, che ecco, il club, diciamo, per antonomasia del Sassuolo, che ha chiesto tanti soldi per i suoi gioielli. Dall'altra parte c'è un buon mercato di giocatori medi, dal valore medio, che stanno invadendo il nostro campionato, e quindi i giovani stentano. Però poi alla fine, secondo me, come in tutte le cose, in tutte le epoche, in tutte le ere, i giocatori bravi emergono. Se tu vedi, Pellegrini è venuto al settore giovanile della Roma, Tonali, vabbè, Popega è cresciuto nel settore giovanile del Milan, Verratti, vabbè, è quello che sappiamo, andava al Paris Saint-Germain, però sono nati, cioè voglio dire, si sono fatti largo anche quando c'erano gli stranieri, quindi se sei bravo emergi. Detto questo, però, poi, come diceva Daniele giustamente, allora sul piano delle riforme non si fa niente per cambiare, e io mi chiedo come mai, perché questo ritardo. Da una parte hai detto tu, Marco, prima, come mai nel settore giovanile è così? Allora, se andiamo in fondo alle radici, il settore giovanile non c'è più la palestra della strada, non c'è più un concetto, non c'è più un principio di fondo. Mi spiego meglio. Lo sapete qual è il problema, secondo me, serio? È che gli allenatori, gli addestratori dei settori giovanili la pensano come gli allenatori professionisti.
Bravo, bravo.
Ed è sbagliato.
Bravissimo.
Perché tu non è che puoi, che ti hai detto si gioca sempre per la vittoria.
Per vincere.
No? Pochi minuti fa, Marco.
Sì, sì.
Allora, tu i giovani, anziché insegnargli la diagonale, la compostezza, l'ordine in campo, per carità, e poi ci arrivi per gradi, invece all'inizio, allo stato, diciamo, primordiale o quasi, gli devi insegnare la tecnica, gli devi trasmettere l'entusiasmo, il piacere, la passione, il divertimento.
Sono d'accordo,
colpire,
Stefano,
il pallone.
Sono d'accordo.
Allora, questi tecnici delle giovanili sono tutti degli invasati. Cioè, capito qual è il discorso? Culturalmente si fanno dominare da un'aura che non mi compete. Cioè, nel senso, non possono paragonarsi ad allenatori professionistici che, se non vinci,
bravo,
vieni cacciato.
Esatto, bravissimo.
Secondo me è noto. Allora, invece di riempirsi la bocca, e ci riempiamo tutti quanti la bocca, le riforme, le cose, dovrebbero fare un'indagine proprio conoscitiva, approfondita, e dire, ma ragazzi, tu che fai? No, ma io voglio vincere il campionato, così poi dopo faccio carriera. Capisci qual è il discorso? Cioè, chi allena, bravo, per carità, ma poi se la fai naturalmente è un conto. Cioè, io,
guarda che è un problema culturale questo, Stefano, è un problema culturale questo, è un problema politico.
Un riferimento che facevano soltanto quello nella vita, cioè i Nicolai, i Lupi, i Vatta, facevano per lo più quello.
Favini dice Nicolò.
Bravo.
Sì.
Invece adesso siamo in quella zona grigia in cui scimmiottano l'allenatore professionista, e tu che cosa prepari? Prepari niente, prepari sì un ragazzo che ti fa pure spavento, ti spaventa come si muove in campo perfetto, le diagonali, le seconde palle, cioè tutta questa terminologia, sono fatti in laboratorio perfetti, c'è un'omologazione nel talento, ma non c'è più la palestra della strada, pure il libero arbitrio che ha un'età, una giovane età, va dato. Se no, ma che cosa, perché devi,
guarda,
giocare,
Stefano, stai dicendo delle cose che sono da prendere proprio e da mandare a loop questo discorso che ha fatto Stefano, perché manca proprio questo. Come diceva lui, gli allenatori dei settori giovanili ormai si credono i Guardiola di turno, i Klopp di turno, capito? Allora si mettono lì, allora possesso palla, partiamo da dietro, fanno delle esercitazioni che non c'entrano niente, capito? Soprattutto in determinate fasce d'età, capito?
Noi abbiamo parlato tanto di coaching anche con Cristiano Cristiano Cesarini sì, a Piazza sì, Affari. Sì, sì.
No, ma è una cosa proprio... Questo è uno dei problemi, secondo me.
Il problema
me.
Politico, poi, l'articolo numero 5 del decreto crescita, denominato rientro dei cervelli, pensato per favorire l'arrivo in Italia di lavoratori italiani o stranieri, quindi anche per far tornare i nostri residenti all'estero. Quindi regime fiscale agevolato dal 1 gennaio del 2020, lo sapete, si paga meno tasse se assumi o lavoratori stranieri o se fai rientrare lavoratori italiani che sono andati all'estero. Però si sono accorti che nei settori giovanili questo sconto faceva comodo a un sacco di società che andavano a prendere giocatori stranieri. E che cosa hanno quindi ordito? Poi nel maggio del 2022 soltanto il decreto crescita, quello che ha fatto arrivare Cristiano Ronaldo eccetera, vale soltanto per i contratti superiori a 1 milione di euro, perché si erano accorti che nelle primavere per questo decreto crescita, questo sconto e agevolazione fiscale, stavano comperando soltanto giocatori stranieri. Quindi da maggio 2022 c'è stata una piccola inversione di tendenza, però politicamente abbiamo fatto esattamente il contrario di quello che stiamo provando a propinare ormai da anni.
Allora, 331-8200-213, Stefano, ma dicendo queste cose così la carriera non si fa, sei troppo realista e troppo sincero, ti scrivono, vero? Però è un problema che va comunque...
No, intanto la carriera non la fanno uguale, devono allenare in serie, deve aver giocato in Serie A o Serie B per prendere il patentino, quello che conta.
No, ma non è vero, perché se poi dopo ci sta un passaggio, se tu sei un allenatore delle giovanili, io non ti sto dicendo della primavera che già sei a ridosso, sei l'anticamera del professionismo, ma proprio dalle basi, dai giovanissimi, da quelle categorie là. Mm-hmm. Cioè io vabbè, li vedo tutti, voglio dire, li vedo, poi magari, ma sicuramente sbaglio io, ma, però questa è la mia opinione e la dico. E
no, penso, no, ma ci mancherebbe, io la penso proprio. Guarda, tu hai tirato fuori, vabbè, secondo me, un tema che è molto centrale in tutto il dibattito che sta avvenendo.
Posso dire una cosa? Vai, dai. Adesso non è che si devono sentire offesi. Cioè, no, secondo me sono troppo, anche loro sono tesi, cioè, li vedo abbastanza concentrati su questa cosa qua, come se volessero sbalordire, come se avessero il verbo, cioè, hai detto bene prima, anche facendo una battuta mi hai detto la verità, che si credono Guardiola, ma in fondo se tu ci vai a tavolo ci mangi, io lo penso ad essere più bravi di Guardiola.
Sì, pensano al cortomuso pure nelle giovanili.
Sono d'accordo.
Ti trasmetti, ragazzo, l'ho montato, c'è fuori un passo, uno squilibrato.
Sì, sì, aspetta, c'è Daniele, voglio dire una cosa e poi cambiamo un attimo argomento. Vai, Daniele.
Brevissimamente, a supporto di quello che ha detto Stefano, che condivido al 100%, ho parlato molte volte con ex calciatori che conoscevano bene la situazione dei settori giovanili, mi raccontavano proprio questo, che non si insegna più la tecnica di base. Nella scuola del Barcellona, nella cantera del Barcellona, insegnano prima di tutto la tecnica di base. Tanto è vero, guardate i giocatori che arrivano in prima squadra dalla cantera del Barcellona, come trattano il pallone, se sanno fare uno stop, se non fanno uno stop il pallone gli schizza a 20 metri, come succede spesso da noi, perché insegnano prima di tutto la tecnica di base. La tattica viene solo dopo. Prima imparano come si fa a trattare il pallone, cercano di divertirsi.
Ma lo sai, guarda, chiudo dicendo una cosa, Daniele, che il grande problema nostro è che quando abbiamo visto il Barcellona di Guardiola, mi viene in mente questo, abbiamo voluto scimmiottare l'idea che vedevamo in campo, certo, ma non certo quello che c'era alla base, cioè come si arrivava certo lì. Certo. Noi perché facciamo sempre questo errore, cioè il prodotto finale, oh, andiamo a imitare il prodotto, no, come sono arrivato al prodotto finale, scusa, facciamo una domanda, che percorso ho fatto per arrivare lì? No, invece andiamo a prendere il risultato finale, diciamo, oh, vedi, adesso se loro fanno così lo facciamo pure noi, quindi tic 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 tic, vedrai che piano piano arriviamo lì a quel risultato, ma non è così.
Senza sapere, quel Barcellona, come ricorderete tutti, aveva una capacità di passare il pallone a 200 km all'ora, che comportava una capacità di controllare il pallone che se non aveva una tecnica di base straordinaria non avresti mai potuto fare. È da lì che si parte, come dici giustamente tu. Tutto il resto, il guardiolismo, il tiki-taka, viene di conseguenza. Se non hai quella base di tecnica non lo puoi fare.
Senti Nick, cambio argomento, poi ci ritorneremo perché alle 16 abbiamo un approfondimento con un allenatore che ha lavorato tanto con i giovani, che ci racconterà delle cose, state con noi. Nick, però voglio chiederti una cosa, oggi sto vedendo, insomma, noi abbiamo fatto un po' il titolo, ultima chiamata per Skriniar a Milano-Parigi, e poi c'è anche questa situazione di Leao, dove c'è il pressing del City. Io ti voglio chiedere una cosa, siamo di fronte a due situazioni, secondo me, molto simili, con situazioni contrattuali magari differenti, dove le squadre italiane, secondo me, fanno fatica. A questo punto c'è da fare delle valutazioni, Perché insomma poi passa il tempo, passano i mesi, si arriva alla scadenza dei contratti, si va nella situazione della possibilità di liberarsi, se lo possono permettere, come, cioè, qual è lo scenario di questa situazione, di queste due, Nick?
Sai, ci sono scenari sportivi ed economici abbastanza importanti, perché se tu pensi allo scenario economico del Paris Saint-Germain, che offre quasi 9 milioni di euro netti a Skriniar per giocare nel Paris, si va a scadenza di contratto, è chiaro che un giocatore del genere può essere anche tentato. L'Inter non supera i 6, non può arrivare oltre i 6. È chiaro che, cioè, alla fine uno potrebbe dire: ma perché non l'hanno venduto allora quest'estate?
È questo che dico, perché vuoi andare a rischio? Io non capisco perché uno deve andare a rischiare di perderlo poi a parametro zero.
Hai perfettamente ragione, però secondo me c'è qualcos'altro che evidentemente l'Inter ha valutato. Sai, il problema dell'Inter è che ora loro hanno sia De Vrij che Skriniar in scadenza contratto 30 giugno 2023 e il pericolo enorme è di perdere due difensori centrali che comunque sia sono suoi titolari, o quantomeno uno di sicuro e l'altro meno. Il problema è che non ho capito, probabilmente perché si sono un po', secondo me, anche arrabbiati per il tentativo che il Paris Saint-Germain ha fatto, ma anche su questo purtroppo, sai, tutto il mondo è paese, quando c'è un giocatore forte scadenza di contratto poi comincia a far capire, no, quanto potresti guadagnare, quanto andresti a guadagnare se vai a scadenza di contratto, ed è chiaro che poi magari uno può essere un attimo tentato da prendere in considerazione. Io credo che il progetto dell'Inter fosse quello: ci daranno 70 milioni e magari se ci danno 70 milioni noi lo possiamo vendere Skriniar. Il problema è che il Paris Saint-Germain non li ha mai offerti, si è avvicinato secondo me a 50 e poi ha deciso di aspettare a questo punto la decisione del giocatore. Certo, si è preso il rischio, però secondo me l'Inter, anche se doveva prenderselo per forza questo rischio, perché non poteva permettersi di fare diversamente, perché già c'era un problema, no, di far partire qualche big, far partire poi in quel momento lì anche Skriniar, o eventualmente far partire Skriniar sarebbe stato anche un po' problematico. Io credo, ti dirò di più, che la cosa sia stata un po' legata al fatto anche di non essere riusciti ad arrivare a Bremer, ma magari mi sbaglio, perché se fossero riusciti ad arrivare a Bremer forse avrebbero lasciato partire anche Skriniar, questa è la mia idea. E per quanto riguarda Leao, ti dico, ma su Leao secondo me Leao c'ha una buona disposizione verso il Milan. Il problema è questo ricorso, o meglio, questa multa, no, di 15 milioni di euro dello Sporting, che crea dei problemi, perché comunque chi li paga questi 15 milioni di euro? In realtà ovviamente nessuno li vorrebbe pagare, no? Nel senso che, però questo, diciamo, è un problema che riguarda il giocatore per il suo svincolo dallo Sporting. Ma le parole di Maldini, alla Maldini non parla mai a caso, come del resto Marotta, Ausilio, questi grandi dirigenti.
Tu dici sono indicative.
Secondo me sì, vuol dire che loro hanno un segnale dal giocatore, però il problema del risarcimento allo Sporting resta ancora, perché sono 15 milioni di euro.
Allora, un flash proprio su Nick, so che ti devo liberare, non ti voglio far perdere ulteriormente tempo, però mi hai fatto questa analisi di queste due situazioni e ti ringrazio tanto, poi ci sentiamo prestissimo, va bene?
Certamente, però ti devo dire, oggi, guarda, domani tra l'altro so che uscirà anche su DAZN un'intervista di Borja Valero a Skriniar.
Sì.
Non so se lui parlerà, ovviamente tra ex compagno, Borja Valero è stato all'Inter, quindi comunque in questa intervista credo che forse si parlerà anche del futuro, anche se mi hanno fatto capire, insomma, ma non per l'intervista che non so assolutamente, di cui non so assolutamente i contenuti, che però insomma dell'argomento contratto né Skriniar né l'entourage vogliono entrare nel particolare, mentre per Leao io continuo a pensare
tipo Lukaku,
che ci possono essere delle buone possibilità, senza però essere troppo ottimisti.
Uno scatenato Ceccarini che si infila anche nei meandri di DAZN, per capire, hai capito?
Fare le sale montagne.
Grande Niccolò. Nick, grazie, a presto.
Lo scopriremo domani.
Poi la commenteremo. Ciao. Grazie a Niccolò Ceccarini. Un flash con Garbo in Pallomeni prima di andare in pausa, perché poi apriamo un altro argomento. Questi due giocatori, che ne pensate? Che vanno via, rimangono uno dei due? Poi è meglio prendere oggi che perdere domani, mi viene da dire. Garbo.
Ma su Skriniar, l'Inter ha dei problemi che conosciamo bene, problemi di sostenibilità finanziaria. Sta anche cedendo la società, insomma, ormai è chiaro che finirà così. Quindi io penso che in presenza di un'offerta importante Skriniar andrà via sicuramente. Il fatto che lui non voglia rinnovare il contratto è molto indicativo di questo, secondo me.
Stefano?
Sono
due situazioni differenti, e come ha detto giustamente Daniele, da una parte c'era la sostenibilità economica che deve garantire il club, e poi queste voci di una possibile vendita, e quindi Skriniar si trova in una situazione psicologica completamente differente rispetto a due mesi fa, ecco. Quindi il calcio cambia velocemente anche, no? E soprattutto le sensazioni, le percezioni sia della gente, del calciatore, di un futuro, perché mi sembra che ci siano troppe ombre sull'Inter in questo momento, poi magari ci sbagliamo noi. Dall'altra parte invece il discorso è diverso. Leao, secondo me, come ha detto giustamente Maldini, è sincero, vorrebbe restare al Milan, poi bisogna chiedere a Mendes.
Pure lì è una bella storia. Io dico che sono due storie ingarbugliate parecchio. Voglio vedere come vanno a finire. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito, perché poi voglio chiedere anche, arriva un altro ospite, vogliamo anche individuare chi sarà l'osservato speciale di questa giornata di campionato tra quattro che abbiamo scelto, e poi li presenteremo, e da chi potrebbero arrivare le conferme. Tra poco, sempre qui TMV Radio con Stefano Impallomeni, Daniele Garbo, e si aggiunge anche un altro amico tra pochissimo.